19.46, come preannunciato prima, siamo in diretta con la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao, ciao a tutti, ciao!
Intanto grazie per il collegamento e come stavamo un po' preannunciando agli ascoltatori, quest'oggi andiamo ad approfondire il caso della Grecia e difatti è utile sicuramente dare alcuni dati di contestualizzazione di ciò che sta avvenendo relativamente alla Grecia. Con le vicende che sono attualmente in corso, parlando di Grecia si va necessariamente anche a parlare di Europa e di euro. Da anche uno degli articoli che abbiamo ritrovato in questi giorni, a quanto emerge dagli ultimi dati, 3 anni dopo la caduta appunto progressiva dell'euro, quest'ultima è ancora la seconda valuta di riserva nel mondo. Difatti un quarto di tutte le riserve valutarie delle banche centrali e del Fondo Monetario Internazionale è in euro e tuttavia la fiducia, come vediamo, si sta sicuramente esaurendo. Si parla da sempre di crisi del debito pubblico nell'eurozona e nonostante l'euro rimanga la seconda valuta di riserva nel mondo, si è comunque ridotta sia la quantità di transazioni in euro, sia la quota di riserve valutarie a livello globale. E visti questi dati, a quanto pare gli investitori sono in cerca di alternative. Le divergenze sul futuro della Grecia ovviamente stanno anche accelerando questo processo che sembra faccia presagire anche eventualmente l'ipotesi che i pezzi vengano un po' a cadere e ti chiederei infatti come possiamo collocare oggi il caso della Grecia considerando che è un paese che a conti fatti arriva e nemmeno totalmente al 2% della potenza economica complessiva dell'Unione Europea, cioè la Grecia quanto a produzione non arriva nemmeno appunto al 2% e nonostante questo sul suo caso si sta trattando in qualsiasi trasmissione, in qualsiasi testata giornalistica.
Intanto sì, penso che quando si parla di valute monetarie e dunque si discute, si tratta le questioni della finanza, a cui le questioni appunto monetarie e valutarie sono strettamente legate, l'attenzione vada posta su intere aree macroeconomiche e sui flussi poi finanziari a livello internazionale. L'euro, come dicevi tu, è una moneta che a livello mondiale ha un peso che tende a essere inferiore solo a quello del dollaro. La Grecia sì, ha produzione industriale, ha un peso in termini di produzione industriale piuttosto basso nell'area dell'euro e nell'intera Unione Europea, guardando anche complessivamente all'Unione Europea, però è un tassello del costrutto monetario, finanziario, economico e politico dell'intera Europa, nel senso che un default della Grecia successivo precedente a un'uscita dall'euro o comunque quella che viene definita Grexit, cioè uscita dall'euro, e tutti questi scenari, un un definitivo cessare della trattativa tra la Troica e il governo di Atene, che dunque sarebbe l'anticamera poi di un fallimento finanziario. Queste ipotesi, diciamo, che circolano nell'aria destabilizzano non tanto la Grecia in sé, ma l'intera Unione Europea e l'intera influenza appunto dell'euro come moneta dell'Europa imperialista a livello mondiale. Cioè, se pensiamo che il debito è suddiviso con 60 miliardi alla Germania, 46 alla Francia, 40 all'Italia, la Spagna 26 miliardi, l'Olanda 12 miliardi. E questo debito complessivo è di 322 miliardi. Quelli che dicevo prima sono i debiti pubblici, diciamo, degli stati dell'Unione Europea. Poi c'è un 17% di questo debito che è in mano a privati. Quindi privati si intendono grandi gruppi finanziari, bancari, assicurativi. Poi c'è un 10% in mano al Fondo Monetario Internazionale, 8% in mano direttamente alla BCE e il 3% in mano alla Banca Centrale Greca, cioè in sostanza al massimo istituto bancario greco, paradossalmente. Ma tutto questo ci fa capire che il colpo sarebbe destabilizzante per i mercati europei, ma anche per quelli mondiali. E dunque questa attenzione globale rispetto alla vicenda greca è giustificata dal punto di vista capitalistico. Per quanto riguarda poi la Grecia, in senso, come dicevi tu, la Grecia come capitalismo in sé sicuramente è un capitalismo debole e dunque le contraddizioni che a livello globale verificano, che poi hanno avuto origine nell'attuale fase di avanzamento nel capitalismo più forte a livello mondiale, o almeno quello che dovrebbe essere più forte, cioè gli Stati Uniti. Dunque, insomma, questa storia della debolezza greca è anche una storia pompata a livello mediatico per nascondere poi quali sono le responsabilità invece delle grandi potenze imperialiste nell'attuale crisi, responsabilità molto più grosse di quelle che possono essere attribuite alla borghesia o al capitalismo greco. Sì, la Grecia ha questa posizione perché questa posizione le è stata data dalla divisione internazionale del lavoro che si è imposta in Europa da 50 anni in qua o da 70 anni in qua, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, diciamo, ecco. Per non parlare anche prima, per non parlare di tutta una serie di vicende che hanno riguardato quel paese. Quindi è una posizione che ha visto la Grecia essere la periferia capitalistica dell'Europa, del blocco NATO, del blocco, diciamo, atlantico, sì, di cui la Grecia fa parte, e poi la periferia dell'Unione Europea. L'unico settore di borghesia che è altamente sviluppato in Grecia e che è entrato nei circoli imperialisti internazionali è quello degli armatori, ad esempio. Ma questo, non è, questo è il frutto di dinamiche, di classe, di sviluppo di classe interna a quella borghesia in legame all'imperialismo internazionale. Quindi queste politiche predatorie che oggi continuano da parte delle potenze economiche europee che guidano l'Unione Europea, la Germania in primis, e da parte degli istituti della finanza internazionale come il Fondo Monetario Internazionale, tutto ciò fa parte di una prosecuzione di una politica che ha visto la Grecia, insomma, essere vessata da decenni in qua, non solo rispetto all'esplosione della bolla dei debiti sovrani in Europa. E oggi si vorrebbe continuare con questa politica di spoliazione, insomma. Quindi il discorso rimanda sia alla collocazione oggettiva che comunque questo anello debole della catena imperialista europea ha all'interno di questa catena, cioè di quali sarebbero le conseguenze a livello finanziario per questa intera catena e per la sua posizione internazionale, e sia riguarda, se vogliamo, la tradizionale, oppressione all'interno della divisione internazionale del lavoro e dei rapporti globali, economici globali, che la Grecia e il popolo greco hanno sempre subito.
Sì, un po' come già stavi dicendo tu, difatti il caso della Grecia, come dire, rispecchia appieno tutte quelle contraddizioni interimperialiste che più volte, abbiamo rimarcato. Difatti, molto spesso i media mainstream vorrebbero raccontarci che i 28 paesi dell'Unione Europea sono degli alleati, sono un unico blocco, ma in realtà si tratta di 28 economie che sono senz'altro in competizione tra loro. E, di fatto abbiamo letto anche che la crisi del debito greco minaccia proprio di contagiare l'intera Unione Monetaria. Nel corso del tempo gli altri stati, come dicevi anche tu, hanno concesso ad Atene un credito di 240 miliardi di euro, fondi quindi per pagare i creditori del passato e per restituire successivamente i finanziamenti ricevuti. E ti chiederei anche come possiamo riassumere anche queste contraddizioni interimperialiste in uno scenario in cui lo squilibrio tra la produzione e il consumo è cresciuto.
Ma come possiamo inquadrarle? Il discorso è questo in sostanza, nel senso che cosa viene detto dalla narrazione, dalla propaganda che fanno i mass media imperialisti? Viene detto che in sostanza alcuni paesi sono indietro dal punto di vista delle politiche finanziarie di rigore e dal punto di vista delle cosiddette riforme, questo mantra continuo che viene enunciato dalla propaganda ufficiale dei regimi europei, dell'Unione Europea soprattutto, dei singoli paesi anche nazionali, no? E dunque questi paesi, tra cui spicca la Grecia, ma nei quali possono essere compresi tutta la fascia dei cosiddetti PIGS, tra cui l'Italia, cioè simpaticamente definiti PIGS, cioè un acronimo che riassume Portogallo, Grecia, Spagna e Italia, che significa polci. Sono indietro e dunque questi paesi costituiscono un peso per l'Unione Europea, per la stabilità dell'Unione Europea. Poi, insomma, ovviamente la Grecia è il più vessato, soprattutto da quando la trattativa che Tsipras ha più vessato nella propaganda, la trattativa che Tsipras ha voluto riportare nei tavoli europei diciamo, è andata in controsenso rispetto a quello che erano tutte le decisioni dei governi precedenti, o almeno ha voluto ridefinire, è stata tesa a ridefinire determinate condizioni di soffocamento dell'economia greca. È chiaro che questa immagine che viene data di paesi, come dire, indietro, addirittura si dice i greci che siano bene o male geneticamente o culturalmente pigri, è un'immagine propagandistica. In realtà qui siamo di fronte a una crisi capitalistica a livello globale che vede una sovrapproduzione di merci nella sfera industriale e di capitali nella sfera finanziaria. È venuta meno con il 2007, col crollo con il crollo dei mutui subprime negli Stati Uniti, è venuta meno la leva finanziaria, o almeno diciamo, è esplosa una bolla consistente all'interno di questo meccanismo di leva, e questa è stata la prima fase di aggravamento di una crisi che, ricordiamoci, però, ha le sue radici all'inizio degli anni 70, quando viene a cessare quel ciclo di accumulazione capitalistica positiva che segue le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Lì hanno le radici tutte le politiche economiche seguite negli ultimi decenni, e gli accordi di Bretton Woods, tutta la cosiddetta finanza creativa, eccetera. In quel momento, nel 2007, quando avviene il crollo dei mutui subprime, finisce tutta questa retorica politica economica e si aprono le porte a quella che è la crisi nei termini reali, che è una crisi che riguarda appunto la sfera reale industriale, cioè una sovrapproduzione e diciamo, l'arrivare al nodo delle contraddizioni che sono all'interno del modo di produzione capitalistico, che determinano il fatto per cui a un certo punto la produzione non permette più la valorizzazione dei capitali, o le permette a condizioni sempre più gravose, sempre più difficili. La crisi dei debiti sovrani in Europa non è nient'altro che la conseguenza, è per certi versi il trasferimento oltreoceano di questo aggravamento della crisi che inizia nel 2007-2008 negli Stati Uniti. Per cui a un certo punto si arriva ad una insostenibilità di quella che è la sfera del debito finanziario che i paesi europei hanno, perché il capitalismo sul piano reale industriale langue anche in Europa. E cosa succede? Succede che all'interno dei meccanismi di gerarchia di potenza all'interno dell'Unione Europea, e soprattutto all'interno dei paesi che poi hanno aderito all'euro come moneta unica, questa crisi viene scaricata sui paesi più deboli, sugli anelli più deboli. Il caso della Grecia sorge a questo punto, perché era chiaro, ad esempio, che cioè il deficit della Grecia è sempre stato superiore al 3% previsto nel trattato di Maastricht. Era evidente dal 2004 in poi, però in quel momento lì le condizioni economiche e gli interessi di Germania, della Francia, erano quelle di mantenere intatta l'area dell'euro per le loro esportazioni e continuare ad accumulare credito nei confronti della Grecia, come si comporta un buon strozzino. Non è stato semplicemente il frutto di, come dice ad esempio Tsipras, certa sinistra greca, non è stato semplicemente il frutto del malgoverno o, come dicono alcuni, si tratta di malcostumi della classe dominante greca. No, non è stato semplicemente questo, è stato proprio un meccanismo che stava all'interno dei rapporti imperialistici globali. A un certo punto questo meccanismo viene a saltare come sono venuti a saltare altri meccanismi, diciamo, di messa della polvere sotto il letto, insomma, sotto il tappeto, come dire, per cui uno nasconde le cose scomode finché gli è possibile e finché ottiene guadagno da questa opera di occultamento, ma a un certo punto le cose esplodono. Esplodono, salta il barile del debito greco all'interno di una più generale esplosione della bolla dei debiti di pressoché tutti i paesi europei, cioè Germania e Francia incluse.
Sì, difatti come...
E
Scusa se ti interrompo.
dunque arriviamo al punto attuale.
Sì, scusa se ti stavo infatti interrompendo, ma come stavi dicendo tu, anche facendo un po' un passo indietro, abbiamo visto che già nel 2009 la Grecia aveva un debito pubblico appunto pari al 134,6% del PIL, a sua volta poi ulteriormente aggravato da un deficit del 15,3%. E difatti, come stavi dicendo anche te, i giornali, i media mainstream hanno insomma dato esclusivamente la colpa a presunti, appunto, presunti costumi culturali. Si diceva appunto che un paese di 11 milioni di abitanti spendeva oltre 36 miliardi in più rispetto ai redditi di cui disponeva. Però anche su questo dato ci sono molte altre cose che non vengono dette. Difatti in questo periodo ovviamente si invoca, come dire, in paesi imperialisti, quali la Germania in primis, si invocano l'austerità, invocano le riforme contro i lavoratori greci, ma in realtà da quello che emerge anche da recenti documenti della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale sono stati fatti dei calcoli per cui nel 2030 la Grecia dovrà fare i conti con un debito pubblico che sarà insostenibile anche se dovesse accettare il pacchetto di riforme e di tasse che è stato proposto dai creditori. Questi sono dei dati anche citati dal The Guardian, che difatti ha riferito come i documenti di cui si parla confermano la tesi del governo, un po' la tesi del governo greco, secondo cui per una ripresa economica duratura il paese avrebbe bisogno di una riduzione sostanziale del debito. Qui emergono, diciamo, tutta una serie anche di grafici, nel senso che anche nel caso di una crescita robusta e ininterrotta per i prossimi 15 anni, il debito pubblico greco nel 2030 si attesterebbe comunque al 118% del PIL, quindi un livello appunto insostenibile secondo il Fondo Monetario Internazionale, e poi sicuramente di gran lunga superiore anche a quel 110% del PIL che era stato fissato 3 anni fa, nel 2012, come obiettivo sostenibile. Ora il debito greco appunto è di del 175% del PIL e sicuramente destinato diciamo a crescere. Però in tutto ciò, come dire, nel momento in cui si parla di Grecia, come dicevamo anche all'inizio della rubrica, si va per forza a parlare anche di finanza globale e a quanto pare a fianco appunto agli articoli che ritroviamo ad esempio sull'Internazionale, troviamo molti articoli decisamente reazionari che invocano il sì, ad esempio, al referendum, e nello stesso tempo troviamo articoli che ci ricordano come la finanza globale continui ad essere squilibrata e che anche la Banca Internazionale dei Regolamenti, ovvero la BRI, abbia confermato un ultimo rapporto. Si tratta, lo specifico, di un'organizzazione che ha sede a Basilea in Svizzera e che raggruppa le banche centrali di 55 paesi più la Banca Centrale Europea, e dalla fonte del Neue Zürcher Zeitung, secondo la BRI, i rischi del sistema finanziario globale stanno aumentando a causa della continua crescita del credito. Quindi anche qui abbiamo di nuovo tutta una serie di dati e di grafici che ci mostrano il rapporto tra debito pubblico e PIL in percentuale a livello internazionale, quindi toccando gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, il Giappone, la Grecia, quindi come dire al fianco, come dicevamo, del caso greco, si muovono appunto, vengono messe sul banco tutte le altre contraddizioni che ci sono in campo. E a tal proposito toccherei un ulteriore punto, nel senso che lunedì 29 giugno a quanto pare il primo ministro cinese Li Keqiang ha confermato la sua fiducia nella moneta unica in occasione di un vertice a Bruxelles, e a quanto pare dalle dichiarazioni appunto del premier cinese sembra che la Cina sia intenzionata a continuare a investire nell'euro, ma è stata una dichiarazione che molti hanno letto come una richiesta all'Europa perché si rimetta in riga. E difatti nel 2012 i cinesi avevano esortato il governo tedesco, a cui diciamo attribuiscono il ruolo di guida dell'Europa, a stabilizzare l'eurozona e la Grecia, e avevano infatti detto che un'unione monetaria che può essere abbandonata dai paesi che ne fanno parte non è una buona base per una collaborazione affidabile. Io ti chiederei quindi anche come collochiamo queste affermazioni da parte del premier cinese.
Beh, vabbè, innanzitutto anche qui abbiamo due piani, come nel ragionamento precedente. Abbiamo un piano finanziario, ricordiamo che la Cina ha le riserve valutarie più rilevanti dell'intero pianeta, e parte di queste riserve sono in euro, e dunque la il crollo, il frantumarsi dell'area euro, o anche la sua destabilizzazione, che sarebbe grave in caso di uscita della Grecia, porrebbe un'ipoteca, danneggerebbe la stabilità finanziaria anche della Cina. E poi, seconda cosa, la Cina sta investendo in Europa in maniera massiccia, soprattutto nell'ambito della crisi. Se pensiamo che tra il 2000 e il 2014 gli investimenti cinesi in Europa hanno superato i 46 miliardi di euro. E contemporaneamente in Grecia sono passati da 1,8 nel 2010, quindi a 16 miliardi nel 2014. Quindi aumentati insomma di una quota impressionante per certi punti di vista. E l'investimento più emblematico è attualmente quello del porto di Atene, del Pireo, cioè un porto che è stato acquisito dalla Cina anche con anche per volontà di Tsipras, del governo Tsipras stesso, in cerca di appoggi internazionali alternativi rispetto a Bruxelles. E quindi la Cina ha degli interessi enormi in Europa, e la Grecia in crisi, comunque la Grecia come anello debole della crisi europea, ma comunque all'interno dell'Europa stessa e dell'area euro dunque in particolare, nei piani strategici cinesi è la porta d'accesso spalancata all'Europa. Dunque queste dichiarazioni del primo ministro cinese, ma anche di altri esponenti del governo, delle autorità di Pechino, comunque rendono chiaro il fatto che è interesse dell'imperialismo cinese che le condizioni in Europa siano stabilizzate per i propri investimenti, per la propria espansione economica. Il ragionamento cinese è dell'espansione cinese, non ragiona sul piano come ragionano ad esempio gli Stati Uniti sul piano, per così dire, politico-militare, perché sono una potenza economica in decadenza, o come ragionano, i russi, ad esempio, sul piano, difensivo-strategico, in tutti gli ambiti possibili e immaginabili, quello economico, politico, militare, ma ragionano sulla base dell'asso, nella manica che loro e solo loro hanno come potenza mondiale oggi hanno, cioè hanno i soldi e in sostanza la loro espansione non si deve basare per forza sui cacciabombardieri come fanno gli Stati Uniti, ma si può basare sui soldi. E dunque la Grecia nell'area euro può essere la porta d'apertura verso investimenti in Europa sempre più grandi per aumentare in questa maniera l'influenza cinese in Europa.
Certo, io ti farei anche un'ultima domanda, visto che comunque abbiamo dedicato questo approfondimento alla Grecia mettendola nel contesto internazionale. Ti chiederei rispetto all'Unione Europea, rispetto a paesi come la Spagna, dove di fatti si voterà a novembre e dove sono in crescita partiti, diciamo, di protesta come Podemos, ma anche relativamente alla Francia, dove invece è in crescita un partito sicuramente anti-Unione Europea come il Fronte Nazionale. Chiederei che tipo di ripercussioni su questi paesi può avere il caso della Grecia.
Ma sicuramente beh, vedremo come va questo referendum, no, noi non ci possiamo che augurare la vittoria del no, ovviamente, nel senso che sarebbe uno smacco e una sconfitta per la linea più reazionaria, complessivamente più reazionaria sul piano europeo, che quella tedesca dei gruppi imperialisti che più premono per l'accentramento finanziario a livello europeo e quindi per la schiavitù delle masse popolari europee, la schiavitù economica, sociale e anche politica. E poi vabbè, però su questo referendum c'è da fare un ragionamento, cioè è un gioco insomma, di Tsipras per scaricarsi una tattica politica per scaricare le responsabilità da se stesso e dal suo governo, perché è chiaro che le masse greche lo hanno votato perché dicano all'austerità, ma pur avendo tutti i titoli per dire di no all'austerità a Bruxelles, lo vuole dire adesso con un referendum per scaricare le responsabilità rispetto al popolo greco che in tutti questi mesi ha continuato a mobilitarsi comunque contro i ricatti dell'Unione Europea e rispetto anche agli eurocrati di Bruxelles con cui deve trattare. Per cui questo rimandare la palla alle masse greche è un modo per scaricarsi le responsabilità di dosso. E dunque è un giocare in un certo senso anche sporco da parte di Tsipras come soggettività politica, che poi è una soggettività politica che risponde agli interessi di un ceto capitalistico greco che è soffocato dalla crisi. Non certamente, chiudiamo subito la porta a questi abbagli, non certamente non rappresenta gli interessi di classe del proletariato greco, delle masse popolari greche. Però, insomma, questo nulla toglie che la vittoria del no come discorso complessivo sarebbe se le masse greche riusciranno a far fronte al terrorismo dell'Unione Europea e saranno più forti del governo Tsipras che invece si è cagato sotto dal dire di no a Bruxelles, Allora questo no sarà un dato positivo, penso, per tutti i popoli europei. Poi ci
Assolutamente, anche
saranno.
perché Tsipras, comunque lo ricordiamo, proprio il 1 luglio aveva inviato una lettera ai creditori, quindi alla Commissione europea, al Fondo monetario internazionale e alla Banca centrale europea, con la presentazione di tutta una serie di concessioni, perché facendo un passo indietro, a fine giugno, precisamente il 26 giugno, i creditori della Grecia avevano proposto il prolungamento del programma di aiuti con la scadenza del 30 giugno fino a novembre, di fatto con una cifra complessiva di oltre 15 miliardi di euro, in cambio però, come sappiamo, dell'approvazione del pacchetto di riforme e tagli al bilancio. Il giorno dopo, il 27 giugno, Tsipras appunto ha annunciato per il 5 luglio il referendum sulla proposta dei creditori, poi abbiamo visto il giorno successivo, il 28 giugno, che la BCE ha congelato la fornitura di liquidità di emergenza alle banche greche, quindi abbiamo visto anche la chiusura delle banche per una settimana e l'introduzione di controlli alla circolazione dei capitali, quindi lunghissime code ai bancomat perché i greci non potevano prelevare più di 60 euro al giorno dai bancomat. E poi il 30 giugno il governo greco ha proposto ai creditori un accordo di 2 anni con finanziamenti assicurati dal fondo salva stati, ma l'Eurogruppo ha rifiutato, quindi alla mezzanotte la Grecia non ha rimborsato la rata da 1,6 miliardi dovuta all'FMI e è diventata insolvente. Poi, appunto, il 1 luglio Tsipras ha inviato questa lettera ai creditori in cui presenta tutta una serie di concessioni per poter avere un terzo pacchetto di salvataggio, che sarebbe appunto il terzo dopo quelli del 2010 e del 2012. Però fondamentalmente è stato risposto che finché non c'è l'esito del referendum di quest'oggi non se ne farà niente. Quindi sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni vedremo cosa accadrà.
Sì, ecco, quello che volevo dire rispetto alla domanda che tu mi ponevi. Cioè, il discorso è che detto questo, che è un no, se le masse greche saranno più forti, io mi auguro di sì, se riusciranno ad avere una coscienza anche autonoma da dei dirigenti così pavidi e così vigliacchi come si sono dimostrati questi di Siriza a livello europeo, per il non saper dire nelle sedi opportune, lì direttamente. No, e invece scaricare di nuovo la palla nelle mani dei pensionati greci impauriti, poi dalle banche, di nuovo nelle mani dei lavoratori, eccetera, che vedono con paura ogni prospettiva in sostanza. E se le masse greche saranno così forti, allora. E questo sarà una boccata d'aria per tutti i popoli europei. Vedremo, insomma, bisogna avere fiducia, ecco.
Certo.
E quello che bisognerà ragionare poi dal punto di vista politico, in ogni caso, sull'esito di questo referendum. Quello che dico io è che sicuramente delle forze, diciamo così, anti-europee, euroscettiche, reazionarie, cioè quelle che i sostenitori del capitalismo nazionale, della non integrazione del proprio capitalismo nazionale all'interno dei meccanismi dell'aggregato imperialista europeo, che appunto, le dicevi tu, in Francia il Front National, in Grecia la Lega, o partiti, diciamo così, riformisti, di impostazione riformista come Podemos, quindi che offre un'altra variante di sinistra al sovranismo, alla teoria del sovranismo, all'ipotesi del sovranismo come soluzione alla crisi, mentre non c'è, il problema non è la sovranità nazionale, il problema è il capitalismo in sé. Tutti questi partiti giocheranno le loro carte, cioè Grillo, Salvini, Le Pen, e tutti quanti diranno vendole alla sinistra PD, persino dirà la propria se vincerà il no e cercherà di rifarsi una vaginità politica o di comunque di porsi a capo di un eventuale processo di disgregazione dell'Unione Europea o di comunque di di offensiva, ecco, all'Unione Europea, alle tendenze accentratrici. Ma il punto è non tanto quanto faranno questi, che sicuramente giocheranno le loro carte, ma quanto possiamo fare noi, quanto potranno fare le forze proletarie, le forze di classe, i comunisti rispetto ai processi che abbiamo in corso. Siamo piuttosto deboli da questo punto di vista. Se in Grecia si è affermata l'ipotesi socialdemocratica di Tsipras, una socialdemocrazia fuori tempo massimo, ma comunque si è affermata a livello politico elettorale, e o dietro si è affermata addirittura, si sono affermate addirittura forze ultrareazionarie come i nazisti di Alba Dorata, beh, vuol dire che rispetto alla situazione che si è determinata in Grecia, vuol dire che sì, con tutta la vivacità che comunque c'è nel movimento di classe, proletario, giovanile, anarchico che c'è in quel paese, comunque, dato di fatto la preponderanza di queste forze vuol dire che in quelle condizioni economico-sociali forze di classe sono state indietro, non sono state all'altezza dei compiti. E questo è un ragionamento su cui dovremmo ragionare, contrastando sia l'Unione Europea sia i fautori del capitalismo nazionale con tutte le sue varianti più o meno reazionarie o più o meno riformiste. Questa è la sfida aperta per noi compagni, penso.
Assolutamente. Io ti ringrazio per il collegamento perché sicuramente abbiamo toccato moltissimi, moltissimi aspetti anche per leggere al meglio questa situazione. Se non ci sono altre cose da dire, ci possiamo sentire domenica 12, quindi domenica prossima, sempre circa le 9:45.
Ok, sì.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, a presto.
Ciao.